Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre, una sicurezza, Giuseppe Franco, che saluto, caro Giuseppe.
Eccomi, guarda, sono un po' in versione europeo perché sai, ancora vivo con questa enfasi da persona che non capisce nulla di queste cose, tra l'altro, che non segue il calcio, quindi quando ho seguito questa partita ho dovuto anche capire quale fosse la squadra, cioè il colore, insomma, a questo punto quindi non so quanto una certezza, forse è meglio che io rimanga all'interno del podcast in quello che noi trattiamo di un argomento, quello di questa puntata, delle puntate che seguiranno, che comunque ci riguarda molto da vicino.
Ma infatti, guarda, meglio non parlare di calcio perché io non ne capisco veramente niente. Tant'è vero che ieri a un po' del secondo tempo, cioè dove all'inizio del secondo tempo, sono andato a vedere un'altra cosa su Netflix.
Esatto, dico soltanto che tu stai adesso, chi dice ieri, dici questo è impazzito. Quando sentirete la puntata sono passati un po' di giorni. Non è lui pazzo che stiamo registrando subito dopo.
Sì, infatti stiamo registrando. Vabbè, detto questo, insomma, siamo contenti comunque che l'Italia abbia vinto. Ho visto invece la finale di tennis, quindi giusto per dire questa cosa qua. In questo momento non mi ricordo il nome del nostro tennista italiano.
Sì, ma facciamo quello che sappiamo fare.
Lasciamo stare lo sport, che siamo due negati, andiamo avanti. Oggi parliamo di un argomento molto importante. Riprendiamo un argomento molto importante, che è quello del content marketing. Perché sul content marketing oggi ci facciamo un po' di nemici, lo dico subito. Ci facciamo un po' di nemici. Perché sul content marketing se ne dicono sempre un sacco, no? Pubblica un articolo ogni giorno, fai questo e fai quest'altro, ma poi in realtà tutta questa roba serve a ben poco, per non parlare poi dei cosiddetti articoli in chiave SEO, no? Gli articoli SEO, i famosi articoli SEO, che, lo dico proprio con molta tranquillità, a rischio che mi bucano le ruote della Stelvio, nel 90% dei casi non vi serve assolutamente a niente, cioè avete soltanto preso i vostri bei soldi e li avete buttati dalla finestra, diciamo così, avete preso soldi e buttati alla finestra. Perché la maggior parte delle volte gli articoli SEO non servono assolutamente a niente? Per un semplice motivo: perché sono scritti male, cioè sono scritti soltanto per provare a, tra virgolette, fregare il motore di ricerca, cioè sono farciti di parole chiave, di frasi per cercare di intercettare l'algoritmo e posizionare, come dire, l'articolo nelle prime posizioni del motore di ricerca. E qualche volta effettivamente si riesce anche a fare questo, cioè quell'articolo probabilmente con quella determinata parola chiave si va a posizionare anche nelle prime pagine, se non addirittura in prima posizione, nelle prime tre posizioni del motore di ricerca. Ma qual è il problema, caro Giuseppe, poi lascio a te il continuo su questa cosa, si bucano anche a te le ruote della macchina. Qual è il problema di questa storia? Il problema è che se tu ti posizioni primo, tanto per cominciare a comprare non è Google da te, cioè non è che Google ti vede che sei primo e dici ok, ora vado a comprare qualcosa da queste persone. E due, che cosa succede? Succede che probabilmente ci saranno delle persone che cliccheranno sul tuo articolo, arriveranno sulla tua pagina, lo leggeranno, si renderanno conto che non è utile, non risolve un problema vero e proprio, ma è soltanto un articolo scritto lì farcito di parole chiave, ma poi alla fine non gli serve assolutamente a niente, e dopo pochi secondi andranno via. E andranno via anche con un senso di delusione associato al tuo brand, cioè il tuo brand è associato ad un senso di delusione. Quindi loro ricorderanno che quando vedono il tuo brand semplicemente non devono cliccare, perché tanto è una perdita di tempo. Questo accade, se non nel 90% dei casi, ma probabilmente tra il 70 e l'80% dei casi accade ogni qualvolta, almeno io, vedo quelli che sono i cosiddetti, tra virgolette, articoli SEO. Cosa ne pensi, caro Giuseppe? Ho esagerato?
No, mi viene in mente la pubblicità, quella che faceva "sono finte!" Solamente che uno arriva lì e dici ma come, scusa, fa tutta questa scena, arrivo sul tuo sito e non trovo quello che stavo cercando. Questa cosa qui chiaramente adesso poi uno può dire vabbè, voi ve la cantate da soli, dite di questa cosa che non valga eccetera, però è una sorta di ragionamento alla base che non torna, perché è molto meccanico, è quello il punto. È vero che l'algoritmo potrebbe ragionare in un modo meccanico, però poi chi leggerà questi articoli sono sempre delle persone. E questo lo dico, facciamo un esempio, Massimo Petrucci sta cercando le persone di lead generation e quindi fa il colloquio e sa che lui cerca a scrivere delle caratteristiche che deve avere, per esempio devi saper scrivere SEO o saper scrivere, non so, il copywriting. Arriva da te a fare il colloquio e ogni tre parole ti dice: io so fare il copywriting, io so fare il copywriting, io so fare il copywriting, io so fare il copywriting. Tu dopo un po' lo prendi a testate perché dici: ho capito, te l'ho già detto. Così funzionano quegli articoli. Quegli articoli arrivano e hanno delle parole chiave ogni due righe. E quindi uno dice: ma scusa, poi si perde anche. Alcune volte, tra l'altro, sono fatte così velocemente che vedi che è una forzatura anche il modo come sono scritte. Per cui è ovvio che non trovi quello che stai cercando, lo trovi anche scontroso. Questo significa che io devo chiaramente trovare una via di mezzo. Ora, al di là del discorso meccanico, ne faccio anche un discorso di logica, ma anche di una persona che dovrà leggere quell'articolo. E tu poi chiudevi dicendo: che figura fai? Perché poi alla fine mi hai portato lì, mi hai fatto anche sprecare energie, io rimango con quello che non ci vado più perché mi fa perdere tempo.
Sì, ma infatti è proprio così, cioè tu alla fine hai pagato un'agenzia, perché questi articoli ti costano, no? Quindi voi hai pagato un'agenzia, voi hai pagato un freelance che ti ha fatto questa roba. Magari questa agenzia ha fatto pure bella figura perché ti ha fatto vedere che ti alla fine è riuscito a posizionare questo articolo, eccetera. Magari stai anche facendo visualizzazioni e questo è il parametro sbagliato che stai considerando, e ora tra un po' lo spieghiamo anche perché il parametro sbagliato quando si parla di articoli. Entri poi, cioè l'ultimo, il 4, il punto numero 4, è che in realtà stai perdendo clienti, perché ogni qualvolta una persona atterra sul tuo articolo e si rende conto che è una totale perdita di tempo, hai perso un cliente, cioè hai perso potenzialmente qualcuno che era interessato al tuo argomento, ma in realtà non ha trovato niente di utile, per cui è andato via e stai perdendo posizioni. Non solo, ma poi quando Google si rende conto che quando le persone arrivano sul tuo articolo stanno un tempo di permanenza non adeguato, e il tempo di permanenza è un parametro importante che va preso in considerazione, e tra poco vediamo cosa vuol dire, che succede? Che poi a un certo punto ti fa perdere quel posizionamento, ed è quello che succede nella maggior parte delle volte, cioè attraverso delle tecniche a volte anche poco lecite si riesce anche a posizionare un articolo nelle prime posizioni, e poi magari dopo neanche un mese ti rendi conto che quell'articolo è totalmente scomparso o ha perso grandi numeri di posizionamento, cioè è sceso tantissimo. Perché? Perché Google si rende conto che le persone arrivano e poi vanno via dopo pochi secondi. Cioè, se per leggere quell'articolo io ci dovrei impiegare, che ne so, un minuto e mezzo, ma dopo 15 secondi già sono andato via, vuol dire che sostanzialmente non sta soddisfando l'esigenza del cliente, l'esigenza del lettore. E Google, lo scopo principale di Google è quello di soddisfare la ricerca, cioè soddisfare quella che è l'esigenza della persona che sta cercando. Per cui se vede che le persone cliccano e poi vanno subito via, si rende conto che quella risorsa non soddisfa quella esigenza e quindi vanno via. Detto questo, è chiaro che il contenuto deve avere un valore, cioè deve essere una risorsa, deve in qualche modo risolvere un problema. Anche perché quello che è necessario capire è questo: quando una persona va su Google e cerca una soluzione, cerca soprattutto, magari sta cercando delle informazioni, in realtà non sta cercando un prodotto da acquistare in quel momento. Potrebbe anche succedere, potrebbe anche darsi che sta cercando un prodotto da acquistare, ma nella maggior parte delle volte sta raccogliendo informazioni, cioè sta cercando di capire come funziona una cosa. Tra un po' faremo un esempio su questo, se ci chiariamo. Ecco per cui c'è il motivo per il quale l'articolo deve essere un articolo che va a soddisfare proprio questa esigenza, cioè questa informazione di comunicazione, di risolvere un problema, di dare informazioni. E un'altra cosa che non funziona, e poi a te la parola caro Giuseppe, è semplicemente inserire un link o un banner nell'articolo. Cioè molto spesso che cosa succede? Che già è un passo avanti, per carità, cioè già è una cosa utile. Cioè quello di prendere l'articolo, dentro l'articolo poi magari mettere il banner in vendita, cioè cercare di vendere immediatamente il prodotto. E il problema qual è? È che nella migliore delle ipotesi, nel 96% dei casi, una persona che arriva sul tuo articolo non è pronta a comprare. Quindi anche se c'è un articolo, cioè anche se c'è un link che va direttamente sul prodotto in vendita, molto probabilmente questa persona non è pronta a comprare. Anzi, io direi che per esperienza il tasso di, cioè la percentuale di persone che sono pronte a comprare quando stanno leggendo un articolo, probabilmente è un numero che va tra 0 e 1. Non so la tua esperienza in questo senso, Giuseppe.
Guarda, mi vengono, quando tu stavi dicendo questa cosa, mi viene in mente il discorso del momento in cui si trova la persona, che tu hai già accennato, quindi magari ne parliamo dopo. Però è interessante il discorso del numero che dici tu, ma è interessante questo aspetto che tu hai detto della permanenza e dei numeri che vanno letti, perché intanto questo discorso della permanenza è un principio che possiamo estendere ovunque, ovunque, nel senso che non solo vale sul tuo sito, ma vale anche i social, ragionano così. I social cosa vogliono? Che le persone rimangano lì, cioè io più riesco a intrattenere, più acquisco potere con un mio profilo, con un mio account. Però questa cosa qui mi fa pensare quando in qualche occasione mi è stato detto esattamente questo: guarda quante visite faccio, ok? Cioè nel senso, guarda questo articolo, ha fatto 100, 200 visite, 300, adesso il numero può essere arbitrario in base al settore, e però poi la permanenza la vai a vedere e c'è la percentuale di persone che vengono, cioè che entrano e vanno via immediatamente, senza entrare nel tecnico, però basta avere anche un analytic di Google, si vede, non ci vuole nulla. E questa cosa viene sottovalutata. Questo perché abbiamo proprio una visione limitata dei numeri che stiamo andando a guardare. E stiamo parlando poi di numeri semplicissimi alla fine da intuire. Però il discorso della permanenza è fondamentale. E io credo che buona parte di questa cosa si stia e si sia creata proprio perché quel concetto, quella cosa che tu hai appena detto, non viene mai messa in evidenza, non viene mai considerata. Ci si basiamo su un'apparenza. È un po' come quello che dice: ho 1 milione di iscritti sul canale. Ho capito, ma quanti convertono? E poi magari trovi gente che ha 100 iscritti e vende molto di più. La stessa cosa vale per il sito: abbiamo 1 milione di visite, ho capito, ma poi scopriamo che stanno 2 secondi, uno, alcune volte non girano, che poi non si va above the fold, cioè non si scende più della rotellina, non si sta in alto. Cioè tutte queste cose vengono sottovalutate, ecco perché poi vengono fuori quegli errori che tu stavi dicendo.
Ma infatti guarda, ti porto un esempio proprio di qualche giorno fa. È arrivato un cliente che, tutto orgoglioso, ha detto: vedi, noi con l'unica cosa buona che abbiamo fatto con l'altra agenzia, abbiamo fatto questo video vettoriale in cui veniva spiegato il prodotto, poi loro hanno fatto una campagna, guarda qui, abbiamo fatto più di 20.000 visualizzazioni in un mese. Io ho detto: guarda, ottimo risultato, però a questo punto, visto che tu questo video l'hai caricato su YouTube, vediamo effettivamente le persone quanto hanno guardato di questo video, perché ok, hai fatto più di 20.000 visualizzazioni, considerato che il video dura 2 minuti e mezzo, vediamo se le persone hanno visto almeno il 50% del video, perché altrimenti non ha grande senso. Ebbene, il tempo medio di permanenza su quel video era 15 secondi scarsi, forse era 14 qualche cosa, cioè le persone guardavano 15 secondi di video in media e poi lo abbandonavano su 2 minuti e mezzo. Quindi vuol dire che quel video non comunicava assolutamente niente, oppure è arrivato un pubblico, sono arrivate 20.000 persone che non erano targettizzate per quel tipo di comunicazione, cioè per quel tipo di messaggio che dava quel video. Quindi avere un video da 20.000 visualizzazioni che poi non ti converte nulla, perché poi la domanda successiva è stata: ok, ma quante persone da questo video poi ti hanno contattato, hanno comprato, hanno fatto? E la risposta in realtà è stata: non lo so, ma non lo so perché probabilmente era zero, perché se ci sono arrivate 20.000 persone e il tempo medio di permanenza era 15 secondi, vuol dire che effettivamente non ci hai tirato un ragno dal buco. E questo è il motivo per il quale tante cose non funzionano, perché, come dicevi tu, non si misura. Ad esempio, tu fai una landing page, tanti nostri clienti o tanti professionisti eccetera hanno una landing page, hanno tantissime visualizzazioni, però poi non convertono e stanno lì a cambiare 100.000 cose. Ma vai a vedere effettivamente quello che succede, cioè quanto scorrono le persone, fin dove arrivano, dove cliccano, quali sono le zone di maggiore calore, cioè magari si soffermano di più, cliccano di più, stanno più tempo, muovono il mouse e così via. È questo che ti dà poi il polso della situazione. Nel content marketing è proprio la stessa cosa, cioè quando tu pubblichi un articolo, la cosa che devi andare a vedere, sì, andiamo a vedere quante visualizzazioni abbiamo, cioè quante letture abbiamo di quell'articolo, perché è chiaro che se abbiamo 0 letture, qualsiasi altra cosa successiva non ha senso. Ma nel momento in cui ti rendi conto di avere 100 letture, 1000 letture e così via, andiamo a vedere il primo parametro fondamentale, il tempo di permanenza su quell'articolo, se è un tempo di permanenza coerente. Cioè, se normalmente per leggere quell'articolo ci vogliono 2 minuti, ti devi aspettare almeno un tempo di permanenza di un minuto e mezzo, cioè minimo un minuto e 15 secondi, cioè il tempo che una persona lo legga quell'articolo, legga almeno più del 50% di quell'articolo. Poi magari è interessante, se c'è una call to action bella diretta, magari la persona ci clicca pure su e procede e va avanti, magari si scarica la risorsa, se c'è una risorsa da scaricare e così via. Ma queste sono le cose importanti. Tornando sempre...
Un secondo, vi fermo un attimo. Da comunicazione interna, il nostro amico Petrucci ha parlato di mappa di calore, di punti di calore. Non pensiate che il vostro mouse debba esplodere a un certo punto mentre lo state muovendo nel vostro paone, ma perché lui ha la sua heat matite, cioè lui usa heat map. Che cosa sono queste mappe di calore? Lo dico, sono praticamente quelle che tracciano, capiscono dove il nostro mouse si ferma nel nostro schermo. Quindi punti di calore significa banalmente dove sta più fermo il nostro mouse. Perché magari, voglio dire, probabilmente i nostri ascoltatori lo sapranno, però c'è magari qualcuno che dice: ma questi dobbiamo scoppiare il calore, che cosa sta dicendo questo Petrucci? Prego, continui, continui.
hai fatto bene, che a volte dico cose e poi magari do per scontato che tutti sappiano dall'altra parte. Tornando altrettanto al content marketing, una cosa fondamentale da tenere presente per creare una comunicazione che sia adeguata è quella di tenere presente il comportamento di acquisto, che è una cosa molto ampia, ma che noi possiamo ridurre in tre concetti fondamentali, che sono l'impulso, la ricerca delle informazioni e il consolidamento, che è molto semplice. L'impulso è quello che a un certo punto la persona si rende conto di avere un problema o un'esigenza, no? Io porto sempre l'esempio, esempio nel mio libro, giusto per fare una marchetta, no? L'unico marketing che ti porta dove sei e dove vorresti essere, che è un libro che mi sta dando grandissima soddisfazione in vendita, c'è un capitolo proprio interamente dedicato al content marketing, proprio a pagina 121, e lì io faccio l'esempio di un animaletto che ha un nome strampalato, vediamo se lo trovo, per
dillo, non ti vergognare, va.
Si chiama Ozio qualche cosa, Ozio Lingo, Ozio in 70. Guarda, c'ho il libro sotto mano e lo sto cercando. Allora,
ma Rinco.
Ozio Rinco, mi pare che si chiama, una cosa di questo nome, di questa cosa.
Signori, stiamo cercando il nome specifico stiamo parlando del libro,
ecco,
l'unico
qua,
marketing,
Ozio,
vai.
Ozio Rinco, con due R, Ozio Rinco. Perché ti parlo dell'Ozio Rinco? Mi ha fatto questa grande scoperta. Tu che ci stai ascoltando in questo momento hai scoperto che c'è un animaletto che si chiama Ozio Rinco.
Sì, perché il Rinco già lo conosceva, è l'Ozio Rinco.
È un insetto un po' rincoglionito che ozia sulle foglie delle piante, che praticamente si mangiuccia le foglie delle piante. E mia moglie, tempo fa, le sue piante cominciarono a essere mangiucciate, no, da questa cosa. Lei che cosa ha fatto? No? Che poi io racconto all'interno del libro. Chiaramente è andato su internet e ha cominciato a cercare foglie bucherellate, foglie mangiucchiate, cioè ha cominciato a fare tutta una serie di ricerche per cercare di capire cosa fosse successo. E a un certo punto ha trovato un sito, ha trovato varie soluzioni dove si parlava di utilizzare soluzioni diverse che potevano essere, nel senso, insetti antagonisti, oppure c'erano vari tipi di insetticida particolari che potevano essere utilizzati, finché poi ce ne stava uno che diceva: guarda che tu in tre soli utilizzi di questo insetticida puoi risolvere questo problema. Ma prima di arrivare a questo c'era un articolo che spiegava come funzionava, cioè come questo animaletto andava lì a rompere le scatole alla pianta e così via. Cosa è successo? È successo che questa azienda, che poi alla fine ha venduto pure l'insetticida, perché poi Bianca l'ha comprato, cioè in realtà che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che intercettare il momento, no? Il famoso touch point, il punto in cui Bianca si trovava, cioè quello di ricerca delle informazioni, perché l'impulso è: cavolo, le mie piante hanno le foglie mangiucchiate, che cosa succede? Esigenza di trovare una soluzione. Due, ricerca dell'informazione, vado su internet e cerco una soluzione. A un certo punto trova Bianca diverse soluzioni, quindi individua una o più soluzioni e chiaramente cerca quella migliore per sé, la migliore per sé. Questo è un concetto importante da tenere presente, perché magari qualcun altro avrebbe scelto, perché magari aveva, non so, una mentalità più green, più di questo tipo qua, avrebbe scelto magari gli insetti antagonisti e avrebbe fatto una scelta più di questo tipo qua. Lei invece è stata più veloce, ha scelto l'insetticida. Però quella è la fase di consolidamento, cioè io ho raccolto le informazioni, ho trovato delle soluzioni, cerco la migliore per me, facendomi anche un'idea su quelle che sono, recensioni, opinioni di altre persone e così via. Quindi è molto importante per le aziende riuscire a creare contenuti che vadano a posizionarsi proprio in questi diversi punti di contatto: il punto in cui le persone raccolgono le informazioni e il punto in cui le persone consolidano queste informazioni. Giuseppe.
Allora, su questo dei punti di contatto, poi nella seconda puntata voglio anche parlare sul discorso dei video, che spesso si fanno dei video in alcuni momenti e si sbaglia proprio questo. Su invece i punti di contatto, quello che tu stai dicendo è la cosa, giusto per farti un po' più di nemici, perché ho capito che hai le ruote dietro che sono ancora intatte, il discorso è proprio questo. Quando ci dicono, ok, ti do questa cosa che funziona e ti fa accettare, cioè le persone, scrivi questo testo, qualsiasi altra cosa che sia, è pronto per la persona che ti stai ricevendo, quindi non ti preoccupare, con il mio articolo SEO spacchi tutto e via dicendo, è di base una cazzata, perché le persone, oltre a beccarle nel momento, c'è un'amara verità, che questa la conosciamo tutti, almeno chi fa queste cose, tu lo sai benissimo, che è questa: già facendo tutti i calcoli che stai dicendo tu, noi becchiamo la persona mentre stiamo facendo un prodotto. Tu parlavi di questo insetticida, ma magari quella persona in quel momento, il passaggio che tu hai spiegato, in quel momento, quella variante lì, noi riusciamo a beccarla se facciamo una ottima ricerca. Ma è anche vero che quella cosa lì spesso non riusciamo nemmeno noi, che abbiamo fatto una grande ricerca, a beccarla. E questo sì, significa che quando ci danno le pappine pronte con la soluzione Z1, questo fa così, questo fa colì, e ci troviamo davanti a una cavolata. Quando ci dicono ti do il pacchetto pronto per fare questa cosa, siamo avanti una grande cavolata. Si fa sempre un calcolo, una valutazione sulle singole persone, perché quello che dici tu, per il momento giusto per quel tipo di persona, noi possiamo aumentare la percentuale che ciò accada, cioè che la persona vada ad acquistare, ma c'è anche la variante che questo non possa accadere, perché magari quella persona, noi abbiamo scelto un colore, abbiamo fatto 2000 calcoli, quel colore ricorda un momento brutto della vita e ti manda a quel paese. Quindi questo lo dico anche a beneficio del contrario, perché se no, torniamo sempre al discorso di prima, si pensa a questa bacchetta magica che non esiste.
Infatti. Allora, in chiusura di questa puntata io voglio ricordare quelli che sono i quattro, come dire, momenti, o come i comportamenti, insomma, quando un potenziale cliente è pronto per comprare da te, cioè in quale di queste si può trovare in quattro situazioni diverse. Ognuna di queste poi, diciamo, è un potenziale più o meno alto di posso comprare da te oppure no, devo cercare maggiori informazioni. Però è molto importante averle presenti, cioè capire questi quattro momenti diversi, queste quattro consapevolezze diverse, perché a secondo di ognuno di questi quattro momenti è necessario creare contenuti che siano ad hoc, cioè contenuti che intercettino la persona in quel momento e poi lo facciano avanzare nel successivo punto di contatto, cioè lo facciano avanzare nella sua consapevolezza. Infatti poi nella prossima puntata parliamo proprio di questa cosa qui, cioè delle tre fasi più importanti del percorso d'acquisto, e quindi vediamo come i contenuti poi effettivamente ti portino a diventare un cliente.
Anche i video, cioè, volevo parlare una cosa sui video.
E i video che sono fondamentali, che sono veramente importanti, oggi come oggi, anzi direi che i video forse sono diventati ancora più importanti per certi versi, o comunque molto potenzianti anche nei confronti degli articoli. Il punto numero uno è che il tuo potenziale cliente sa di avere un problema. Sa di avere un problema e basta, cioè so che le mie foglie sono mangiucchiate, questo è il mio problema, basta, e finisce qui. Quindi vado alla ricerca di una soluzione. Il secondo punto è: vuole risolvere ora quel problema. Quindi non è che c'ha il problema, dice vabbè tanto me ne frego, poi vedo, cioè, lo vuole risolvere in questo momento. Il punto numero tre: ha consapevolezza che esistono delle soluzioni, quindi ha il problema, lo vuole risolvere e ha consapevolezza che esistono delle soluzioni, quindi ha cercato, ha trovato e ha visto che esistono delle soluzioni. E alla fine il punto numero quattro, che è quello poi più importante e che ti riguarda, crede che la tua soluzione sia la migliore per lui. E su questo ti lascio la parola, caro Giuseppe, e poi te ne vai con il tuo fantastico riepilogo. Perché crede che la tua soluzione sia la migliore per lui è un concetto molto importante, perché spesso imprenditori, professionisti e così via tendono a voler diventare i migliori in assoluto, senza rendersi conto che migliore è un concetto molto relativo, è migliore per quella persona in quel momento, non il migliore in assoluto.
Il concetto relativo e assoluto è uno dei più grandi cantonate che possiamo prendere quando stiamo comunicando, quando stiamo facendo marketing. Ma io penso anche a tutte quelle volte, no, che uno dice: devo fare qualcosa, sto creando un contenuto, devo farlo perfetto, deve essere preciso, toccabile, eccetera. Però tutto quel preciso non va bene per quel tipo di persona. Ecco perché lì il problema è proprio questo: quando stiamo comunicando, che è una cosa che abbiamo ripetuto in più occasioni, e si fa quella gara della perfezione che poi viene anche confusa con accontento tutti, e nel momento in cui penso di accontentare tutti non sto accontentando nessuno. E tra l'altro, per esempio, se io sto dicendo a una persona, parlare in pubblico, dici: guarda, questo corso ti fa diventare bravo, andare a 100 davanti 150 persone, parlare, saltare, eccetera eccetera, però magari quel tipo di persona lì ha un certo rapporto con la paura, la timidezza, eccetera, io sto parlando in un modo che non mi avvicino quella persona, non sto ascoltando quello che gli sta passando per la testa. Se io invece dico di quella persona quello che sta pensando in quel momento, lui sentirà e capirà che è la misura giusta per lui. Ed è questo che poi andremo anche a vedere sui momenti, e andremo a dire qualcosa di più nella prossima puntata. Io sono pronto per il lancio, vada.
Ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco.
Signore e signori, riepilogo di questa puntata dedicata al content marketing, ma attenzione, siamo partiti perché Max Petrucci ha notato che nella sua auto i copertoni non andavano più bene, quindi dice: quasi quasi me li faccio bucare, e ha detto: guarda, parliamo di questi venditori ambulanti, possiamo chiamarli così, venditori ambulanti del web, di questi articoli SEO così pronti, fantastici, dove tu metti quattro paroline chiave e ti porti delle visite. Ho capito, ma una persona arriva da te e dice: guarda, io ho un forno bellissimo, ho del pane buonissimo, arrivi lì e quel pane non si trova, le persone scappano subito perché non trovano quello che stanno cercando. E attenzione, questa è la chiave fondamentale, perché la permanenza, il tempo delle persone che devono rimanere all'interno del tuo sito è fondamentale, perché viene fatta una valutazione sia dai motori di ricerca che dicono: wow, questo qui ha qualcosa di buono da offrire, e invece se scappi dici: questo qui non funziona. E da qui ci siamo spostati verso quello che è l'impostazione migliore per i nostri contenuti, accontentare le persone, e abbiamo concluso la puntata parlando dei momenti, perché i momenti sono importanti, perché noi non solo dobbiamo creare dei contenuti che avvicinino le persone, ma deve essere anche un modo, con quel tipo di contenuto, di prendere la persona dal momento in cui si trova e accompagnarla, prendere per mano e avvicinarla verso l'acquisto, la conversione, la call to action, possiamo chiamarla come ci pare, però l'importante è aver capito, perché alla fine quello che noi facciamo è relazione.
Bene, allora ci vediamo per la prossima puntata, in cui parleremo del processo di acquisto e di come trasformare un visitatore in un cliente, e faremo degli esempi molto pratici. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.